ma il male. Il re Sedecià rispose: ecco, egli è nelle vostre mani. Il re infatti non ha potere contro di voi. Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia. Un figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione, calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua, ma fango, e così Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re: «O re mio, signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città». Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'Etiope: «Prendi con te tre uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia». Parola di Dio. Signore, vieni presto in mio aiuto. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Signori, vieni presto in mio aiuto. Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Signore, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Signore, vieni presto in mio aiuto. Ma io sono povero e bisognoso, di me ha cura il Signore. Tu sei mio aiuto e mio liberatore. Mio Dio, non tardare. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. È parola di Dio.
Andiamo, grazie.
Alleluia, 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 alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. La prima battuta di Gesù che abbiamo letto dal Vangelo di Luca, cioè io sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso, me ne ricorda un'altra per associazione di idee. Un'altra battuta di Gesù singolare. Perché? Perché non viene dai Vangeli. Non so se lo sapete, ma ci sono delle parole attribuite a Gesù che non sono riportate dai Vangeli, ma vengono da altre fonti. Si chiamano agrafa. Io ce l'ho il libro. Onestamente, a quanto mi ricordo, ora è tanto, lo prendo in mano. A quanto mi ricordo, non ci sono grandi novità rispetto a quello che dicono i Vangeli. Sono delle sfumature, semmai, diverse. Però è interessante notarlo. Vi ricorderete che i Vangeli, i 4 Vangeli, sono stati scritti negli anni 80 e Gesù è morto negli anni 30. Quindi per 50 anni il Vangelo è stato raccontato, comunicato, predicato, chiamatelo come volete, oralmente. Non c'era nulla di scritto. Poi negli anni 80 fu deciso, siccome vedevano che i testimoni oculari stavano morendo tutti, decisero di metterlo per iscritto. Tanto è vero, io ho letto un documento, non mi ricordo chi è, mi pare sia Papia, non mi ricordo bene, insomma di un padre della Chiesa, che negli anni 80 andò da Pietro e chiese il permesso di mettere per iscritto la sua predicazione. Lo sapete, Pietro non ha un Vangelo intestato a lui, ma il Vangelo di Marco è la predicazione di Pietro, perché Marco era il segretario di Pietro. E mi è rimasta impressa la risposta di Pietro che viene riportata, mi sembra sia il vescovo di Gerapoli, non sono sicuro. Dice che Pietro rispose, dice che Pietro, quando gli chiese il permesso di mettere per iscritto la sua predicazione, né lo proibì né l'approvò. Mi sembra di vederlo, no? Che dice, mo fate voi, loro credevano più nella capacità di trasmettere oralmente, più vivo la parola che non lo scritto. E sembra che Pietro abbia detto, mo fate voi, io né vi autorizzo né vi rimpedisco. E per fortuna invece poi la Marco l'ha scritto, ci è rimasta la predicazione di Pietro. E per associazione di idee, quando leggo questo brano che abbiamo letto oggi, mi viene in mente un passo agrafa, che non c'è nei Vangeli, simile a questo. Lo riporta un certo Origene, che è un uomo, credo non abbia mai conosciuto Gesù, ma è vissuto tra la fine del primo secolo e l'inizio del secondo. Ecco. Una frase che testimonia, se ce ne fosse bisogno, che essere discepoli di Gesù non vuol dire essere persone di buon senso, ma testimoni appassionati del regno. Questa frase riportata da Origene, oggi l'abbiamo letta da Luca, che dice «Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso». L'agrafa invece di Origene dice Gesù ha detto chi è vicino a me è vicino al fuoco. Essere testimoni appassionati del regno di Dio. Il seguito del discorso di Gesù, che abbiamo letto oggi, poi ci meraviglia. Ci meraviglia perché sovverte completamente il nostro modo di pensare l'uomo religioso, almeno quello a cui io sono stato iniziato. L'uomo religioso ci risulta essere l'uomo rassegnato, che accetta l'esistente, che rispetta le regole del gioco. Il Giobbe, prima maniera, mi è rimasto impresso la reazione di Giobbe nel testo latino dell'Antico Testamento. A Giobbe gli muore il figlio e Giobbe, Dominus dedit, Dominus abstulit, fiat voluntas Dei. Il Signore me l'ha dato, il Signore me l'ha tolto, sia fatta la sua volontà. Scoppia una guerra e il Giobbe, prima maniera, direbbe: Dio sa trarre il bene anche dal male, che è vero, ma non lo usiamo per rassegnarci all'esistente. Il libro dell'Esodo e quello di Genesi, che contengono le storie che impostano i nostri rapporti con Dio, fra di noi e con tutto il creato, raccontano delle cose molto interessanti per dire come si pone l'uomo di fede, non l'uomo religioso, ne parlavamo la settimana scorsa, giorni fa, per l'assunta anche. Portano degli esempi molto significativi. Mosè non va dagli ebrei schiavi in Egitto a dir loro come essere buoni schiavi, rispettosi ed educati, ma come uscire dall'Egitto. È la religione del faraone quella che dice che devono stare obbedienti, educati all'autorità. Tanto è vero che spesso i tiranni si proclamano dei o interpreti di Dio, come il faraone diceva di essere Dio. E quando gli ebrei schiavi in Egitto chiesero, andarono dal faraone, anche Mosè andò, per chiedere di celebrare le loro feste religiose, il faraone si impaurì, gliele negò e aumentò i ritmi di lavoro. Fanno anche oggi, sì. Fate sciopero, allora si aumenta il ritmo. Ora no, è passato di moda, ma negli anni 70 succedeva questo. Il faraone gliele negò e aumentò i ritmi di lavoro, perché un popolo che pensa e che prega è pericoloso. Non si assoggetta, non piega la testa. Quando il faraone dette ordine di uccidere i neonati ebrei, i bambini ebrei, da cui si salvò Mosè, e le levatrici dissero il falso per salvarli, Dio le lodò le loro bugie. Non siamo più in una prospettiva religiosa. Questa è una prospettiva di collaborazione alla creazione. Quando Mosè scende dal Sinai e trova il suo popolo intento ad adorare il vitello d'oro, spezza le tavole. Inutile dare delle leggi da osservare a un popolo che si è scelto l'oro come Dio. Anzi, è pericoloso. A un popolo che adora l'oro come Dio, che gli dici? Non di parolacce, non bestemmiare. La fede nel Padre di Gesù e Padre nostro non ci invita a essere buoni in Egitto, ma a uscirne per andare verso una terra di libertà. A questo ci spinge la fede. Anzitutto, quindi, il compito del credente, non dell'uomo religioso, il compito del credente è smascherare la pace apparente, la pace della palude. Lo shalom, come dicono gli ebrei, è vita rigogliosa. E per arrivarci bisogna attraversare con coraggio il terreno del conflitto, delle divisioni. Essere contro la guerra non vuol dire essere contro il conflitto, contro le tensioni, contro le discussioni. La guerra è il modo distruttivo di gestire i conflitti. è la risoluzione del conflitto con l'eliminazione dell'avversario, con la sua distruzione fisica, psicologica, giuridica. Io non ho nemici, spero, ma avversari tanti. Essere pacifisti non vuol dire essere panciafichisti. Vi ricordate, è un neologismo inventato dagli amanti della guerra al tempo della Prima Guerra Mondiale, che chiamavano quelli che non volevano la guerra panciafichisti, con disprezzo. Un neologismo che dice, mi sembra, si capisce abbastanza, e che vuol dire, la pancia piena di fichi, non siete uomini, l'uomo invece deve essere pronto a imbracciare le armi. A volte noi abbiamo confuso questo amore per la pace con l'amore per la tranquillità, per l'apparente tranquillità. Bisogna non rassegnarsi agli orrori esistenti, ma cercare soluzioni attraverso il confronto, la trattativa, la mediazione, sapendo che questo può provocare ostilità e divisioni, ma è inevitabile. Il cammino verso la pace passa attraverso dei conflitti che vanno accettati e che hanno un costo, ma il conflitto, la discussione dura, anche con Dio, non è nemica della pace, anzi, è parente stretta, è l'unica strada per arrivare alla vera pace. E questo è vero a tutti i livelli, sia a livello interpersonale, di gruppi, e anche del rapporto fra le nazioni e i popoli. Il pericolo non è il confronto delle diversità, anche se è duro. Se il conflitto è soffocato, non c'è pace, c'è dominio. Tacito, uno storico romano, latino, dice, a proposito dell'imperialismo romano, hanno fatto il deserto e l'hanno chiamato pace. Ci vuole molto a fare la pace. Tu domini tutto te, c'ha le armi più forti, l'esercito più forte, tutti zitti. Ma quella non è pace. L'educazione alla pace è educazione a accettare la diversità. L'unanimità è sospettosa, è pericolosa. Il Sinedrio, non so se ve lo ricordate, è rimasto impresso a questo. Il Sinedrio, che è il tribunale del tempo di Gesù, non permetteva che fossero eseguite le condanne a morte votate da tutti i membri. Lo considerava un risultato sospetto. L'unanimità è sospetta. Se siamo tutti d'accordo, diffidate. C'è qualcosa che non funziona. Può darsi che una volta ogni tanto lo siamo. Ma se siamo abitualmente d'accordo, vuol dire c'è qualcuno più forte degli altri che impone la sua volontà. Il conflitto è vita. Non è la morte della pace. È la sua drammatica, stavo per dire tragica, realizzazione. A voi sembra che Gesù abbia rifiutato il conflitto nella sua vita? Cioè, Gesù vi sembra un mite nel senso abituale con cui si adopera questa parola? Gesù ha detto beati i miti, ma lui è stato un mite come ci intende noi oggi? Vai a voi, scribi e farisei ipocriti, è un mite che parla così. Il Sinedrio ha rifiutato il conflitto, il confronto, condannandolo a morte. Non Gesù. Chi è autoritario e non è autorevole tende a eliminare l'altro o a imporre con la forza ciò che non sa donare. Anche i genitori con i figli a volte. Pietro e Paolo, ci raccontano gli Atti degli Apostoli, ebbero uno scontro fortissimo e Pietro, pur essendo costituito pietra, roccia, da Gesù, riconobbe di aver torto. E cedette a Paolo. Pensate, Paolo non ha nemmeno conosciuto Gesù. È diventato discepolo di Gesù quando Gesù era già morto. È arrivato nel collegio apostolico, tenne testa a Pietro e gli dice: tu sbagli a far così. E Pietro, il capo, il Papa, si direbbe noi oggi, il capo della Chiesa, disse: hai ragione, ho sbagliato. Il conflitto non è rifiuto della pace, è il vero modo per arrivarci. In un'altra occasione mi viene in mente, sempre su Paolo, gli Atti degli Apostoli raccontano che ci fu un gravissimo disaccordo tra Paolo e Barnaba, che non volle più collaborare con lui. E quindi Barnaba andò con Marco e Paolo andò con Sila. Non si può essere d'accordo con tutti. Essere uomini di pace non vuol dire andare d'accordo con tutti, vuol dire giocarsi appassionatamente nelle cose in cui credi, anche entrando in conflitto con gli altri, senza però tendere a distruggerli, nemmeno psicologicamente, o volendoli fare violentemente uguali a te. Questo è il tradimento della pace. Ecco, riflettiamoci su questo, non siamo abituati. Io credo anche per questo ci aiuta molto mettere a punto, mettere a fuoco la differenza tra atteggiamento religioso e atteggiamento di fede. Credo in un solo Dio, Padre.